L'impermanenza delle cose è palese e concreta. Se da noi accettata, ci pone in uno stato di perenne libertà. E con questo pensiero gli astronauti vi danno il bentornati ad una nuova puntata in un nuovo anno e quindi augurano a tutti voi un buon 2024. Oggi è venerdì 5 gennaio 2024, sono le ore 12:02 e siamo qui in diretta a cominciare una nuova puntata degli astronauti dalla sede di Radio Cooperativa in provincia di Padova. E vi ricordo che questo spazio è uno spazio gestito dal Centro Culturale Sei Altrove, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it, scritto esattamente tutto in lettera, quindi www.seialtrove.it. Abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Centro Culturale Sei Altrove, da dove ci potete seguire. E dato che siamo in tema di riferimenti e di contatti, molti di voi sapranno che in questa trasmissione spesso leggiamo dei testi, alcuni sono tratti dal nostro blog che trovate sempre sul sito, quindi c'è una voce, c'è scritto blog, se ci cliccate in alto potete accedere al blog dove pubblichiamo diversi testi che poi vengono anche letti e commentati nelle nostre puntate degli astronauti, altri invece sono tratti dai nostri libri. In particolare noi abbiamo scritto sotto, diciamo, la guida di Hermes, che è stato scriba e autore di questi testi, di queste esperienze, abbiamo pubblicato due trilogie. Una si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente, un'altra si chiama invece La sacra realtà. Queste trilogie nascono dalle esperienze del gruppo Altrove e sono degli scritti di natura esistenziale che poi possono essere adattati in realtà a diverse circostanze della vita, come un po' tutto quello che viene detto e che viene espresso nel corso delle nostre trasmissioni. Abbiamo lanciato per queste festività natalizie questa proposta per chi volesse sostenerci di poter acquistare i nostri libri al prezzo che si desidera, quindi dando da sé valore ad un libro, indipendentemente dalla cifra che uno propone. Ora, oggi e domani sono gli ultimi giorni per questa proposta, quindi chi volesse, sempre sul nostro sito internet www.seialtrove.it, trova questa possibilità. Sapete che è un sostegno dato alla nostra realtà che poi ci servirà nell'eventualità per stampare delle nuove copie. Quindi grazie a quanti desidereranno aderire a questa iniziativa. E dato che siamo in tema appunto di riferimenti, vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa. Come sapete, questa radio vive unicamente della generosità dei suoi ascoltatori. Sul sito internet, che è www.radiocooperativa.org, ripeto www.radiocooperativa.org, trovate le tre modalità per versare un contributo a Radio Cooperativa. Non importa quale sia la cifra che scegliete, anche in questo caso, Una modalità è il conto corrente postale. Si tratta del conto corrente postale numero 120 82 301, per chi volesse appuntarselo, ripeto, 120 82 301, ed è intestato a Informazione e Cultura. Quindi all'Associazione Informazione e Cultura. Ripeto, il conto corrente postale è il numero 120 82 301. E sul sito di Radio Cooperativa, tra l'altro, potete anche scaricare il bollettino precompilato, quindi nel caso potete direttamente scaricarlo e stamparlo, quindi è molto comodo. Oppure un'altra possibilità è di fare una donazione tramite bonifico bancario. Anche qui sul sito internet trovate l'IBAN e sempre è intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, Padova, 35131 è il CAP. Quindi l'IBAN lo trovate direttamente quindi sul sito internet di Radio Cooperativa e quindi basta fare, diciamo, selezionarlo e fare copia e incolla. Oppure potete anche usare PayPal, anche questo è possibile sempre dal sito di Radio Cooperativa e quindi può essere anche comodo per molti di voi. E anche oggi la puntata è dedicata alla lettura di un testo che inaugura in questo caso un nuovo ciclo, qual è quello del nuovo anno solare in cui siamo entrati, il 2024. Un po' una forma di celebrazione, un po' una forma simbolica, un po' anche un'usanza, quella di entrare in un anno nuovo, che si è soliti appunto celebrare, si è soliti festeggiare o vivere, diciamo, ognuno a modo proprio, anche volendo in modo intimo e interiore. Ovviamente l'anno è una convenzione, quindi cultura che vai, anno che trovi, e quindi i calendari sono sempre mutati in base alle epoche, in base alle convenzioni, in base alle civiltà, in base ai luoghi. Poi il mondo unito ha adottato come convenzione un calendario, che era quello occidentale, solare, ma sapete che poi ogni cultura in realtà aveva e ha tuttora il suo calendario, le sue festività, le sue celebrazioni, eccetera. Quindi di fatto c'è sicuramente un aspetto convenzionale nell'ingresso in un nuovo anno, però anche in questa convenzione, diciamo, sociale, c'è comunque una simbologia, c'è comunque l'idea di poter iniziare qualcosa di nuovo. Ed è con questo che noi ci relazioniamo oggi, quindi con il poter iniziare qualcosa di nuovo, che però è un inizio di qualcosa di nuovo che nella nostra vita può avvenire tutti i giorni, potenzialmente, se accettiamo questa possibilità. Oppure potrebbe anche non avvenire mai, perché sostanzialmente potremmo non dare mai inizio realmente a qualcosa di nuovo, indipendentemente da tutte le fine e gli inizi di anno che possiamo celebrare. E nella puntata di 7 giorni fa, per chi avesse avuto occasione di ascoltarla, già vi avevo anticipato che la quintessenza numerica di quest'anno in cui siamo entrati, il 2024, è l'8, ovvero sommando le cifre che compongono il 2024 si ottiene come cifra risultante l'8. E l'8, tra le tante cose, è anche simbolo dell'infinito, quell'infinità che tutti siamo chiamati ad attraversare e sperimentare. Per celebrarne l'opera, ai legacci limitanti dell'ignoranza, ci è dato scegliere la folgore incontrollata della saetta, l'unico vero fuoco capace di risvegliare il mistico dimorante in ognuno di noi. E con questa premessa vi leggerò ora questo testo che si chiama Mistico 2024, che trovate sul nostro blog. Come vi dicevo, se andate sul nostro sito che è seialtrove.it, cliccando in alto la voce blog, vi si apre una schermata e da qui potete leggere quindi in sovraimpressione questo testo. Quindi lo potete sia anche seguire nella lettura man mano che lo leggo, sia anche eventualmente rileggere o stampare per conto vostro. Perché al di là dell'inizio simbolico di un nuovo anno, è un testo che come sempre mette in luce delle dinamiche interiori che molti di noi vivono, io mi ci metto in mezzo per primo, e che però, come tutte le cose, finché non viene, finché una luce non lo illumina, non le possiamo vedere e spesso queste dinamiche ci condizionano a maggior ragione proprio perché non le vediamo. Per un mistico, ogni risposta suggerisce una nuova domanda. E l'ignoto sta a lui perpetuamente di fronte, in un'infinita panoramica di relatività. Un infinito paesaggio grigio di valori costantemente indeterminati ne sancisce ogni possibile esperienza. La realtà è che tutti noi, compresi i più esperti indagatori dell'umano inconscio, siamo dei prodotti della mentalità comune e della più bieca realtà del consenso. Il consenso offre appartenenza e questa sancisce le norme del compromesso. Il compromesso è scissione. Corruzione di autenticità, metro con cui si misura e con cui si è misurati. Il falso senso di indipendenza, d'esclusività, impone adesione e fedeltà agli idoli contemporanei, modelli mondani, a cui o si è devoti o si cerca di rifuggire. E per il momento mi fermo qua, commentando già gli argomenti che abbiamo toccato in questo primo testo di Hermes, che ripeto si chiama Misterico 2024, e lo lo si può trovare sul nostro blog. L'indirizzo completo del blog, per chi volesse accedervi senza passare tramite il nostro sito, è seialtrove.altervista.org. Lo ripeto, seialtrove.altervista.org. In questo testo già si comincia affermando che per un mistico ogni risposta suggerisce una nuova domanda. E molto spesso nell'arco di queste puntate degli Altronauti emergono domande più che risposte. Quelle che sembrano essere delle risposte suscitano nuove domande. Da parte mia, da parte vostra, quando telefonate. E questo è un buon segnale che allora stiamo percorrendo una via che ha a che fare con questa via mistica, sostanzialmente. E l'ignoto sta perpetuamente di fronte ad un mistico, come un'infinita panoramica di relatività. Abbiamo letto in quell'aforisma con cui abbiamo iniziato la puntata di oggi che sostanzialmente ogni cosa è impermanente, la possiamo vedere come tale, e che l'attaccamento a ciò che è impermanente, quindi non può permanere, non è durevole, non dura. Ogni esperienza della vita ha un inizio, un punto di massima espressione e poi una decadenza, e ogni cosa poi comunque muta, perciò ogni esperienza di per sé è impermanente, quindi non permane, non è durevole, non è eterna, fissa. E quindi ci pone questo anche di fronte ad un paesaggio di valori costantemente indeterminati. E quindi è un po' come quando anche in questi periodi c'è la nebbia e non riesci bene a delineare che cosa hai di fronte. E man mano che tu ti avvicini o che la nebbia si dirada o che qualcuno si avvicina, allora riesci a vedere gli oggetti, i paesaggi, eccetera. Ed è questo paesaggio grigio che sancisce quindi ogni possibile esperienza. Ma soprattutto qui si tocca un tema molto importante nel proseguo di questo cammino, perché la relatività dei valori è qualcosa che noi possiamo anche constatare mentalmente nella vita ordinaria, quindi a maggior ragione poi se si vive in dei momenti in cui quelli che sembravano essere dei valori assodati vengono meno a livello sociale o nella propria vita, diciamo, e ognuno poi può vivere anche un sentimento in base al venir meno di questi valori o dell'attaccamento che abbiamo a questi valori. Ma poi però si dice qualcosa che ci tocca nell'intimo, perché si dice che tutti noi, compresi i più esperti indagatori dell'assoluto, i più esperti indagatori dell'inconscio umano, quindi mette in gioco anche chi di noi ha questa spinta all'indagine, questo proposito di autoconoscenza, di conoscenza della natura umana, e quindi noi stessi, e immagino anche voi che state ascoltando la trasmissione per il motivo per cui la state ascoltando, siamo dei prodotti della mentalità comune e della realtà del consenso. E il fatto di essere un prodotto della mentalità comune può contrastare con quelle che possono essere le idealizzazioni che ognuno fa di se stesso. Sicuramente un tempo questa cosa io l'avrei poco digerita o l'avrei rifiutata. Infatti, quando sotto altre forme, con altre parole, mi veniva mostrata questa cosa, accadeva spesso che io la rifiutassi, non la sentissi come appartenere a me. Ma come? Io sono alternativo, io mi sento anticonformista, io non faccio determinate cose, ne faccio altre, io non seguo un'alimentazione, ne seguo un'altra, io non leggo determinate cose, ne leggo altre, io posso etichettarmi come un anticonformista, come faccio a essere io un prodotto della mentalità comune? Anzi, io la rifiuto, la disprezzo sotto certi aspetti, e invece ho dovuto rendermi conto che lo sono. E come si dice alla fine di questo piccolo paragrafo che vi ho letto, ci sono dei modelli, ci sono degli idoli, anche contemporanei, mondani, a cui o si è devoti o si cerca di rifuggire. E anche il cercare di rifuggire da qualcosa o il contestare, contrastare qualcosa, è l'altro lato della medaglia dell'esserne devoti. Perché comunque quello che tu contesti all'esterno è quello che tu sei. E anche questa può sembrare una frase fatta, però lo sto verificando che effettivamente è così, è reale. E che all'esterno di me, negli altri, a maggior ragione, poi in un sistema sociale, politico o in coloro che possono seguire un sistema che io non approvo, non apprezzo, rivedo me stesso. Effettivamente la mia sudditanza, rivedo il mio carnefice. E c'è scritto qui: siamo dei prodotti della mentalità comune. Sostanzialmente, le forme pensiero, il modo di pensare che spesso adottiamo, e questo modo di pensare, così come ci sono. C'è lo standard nella produzione dei vestiti, delle scarpe, del cibo, per cui tutto viene meccanizzato, viene standardizzato, e quindi tu puoi indossare una felpa che indossano altre migliaia di persone nel mondo perché è prodotta in serie, o delle scarpe, o del cibo. È così, anche se può essere brutto da pensare, ma così avviene anche con il pensiero, la fabbrica del pensiero. Quindi la fabbrica del pensiero attraverso sicuramente per quanto riguarda le interpretazioni della realtà, pensiamo ai mezzi di informazione, quindi quanta possibilità si ha di poter fabbricare un pensiero che è sempre più globale e dunque sempre più standardizzante rispetto a una miriade di frammenti, diciamo, a sé stanti. E quindi c'è questa fabbrica del pensiero nell'interpretazione della realtà, ma a monte c'è un modo di pensare la vita, un modo di vivere la vita che è prodotto in modo standard. E noi nasciamo dando per scontate tutta una serie di interpretazioni della realtà che ci portiamo dentro, che ci fanno interpretare la realtà in un certo modo, anche a livello associativo, anche a livello percettivo, nel farci vivere determinate cose come giuste oppure no, come sbagliate oppure no, nel farci approcciare determinate esperienze in un modo o in un altro, e tutto questo finché non lo indaghiamo, non lo mettiamo in luce, ci condiziona, ma non è nostro, è qualcosa che noi abbiamo ereditato, che noi abbiamo adottato. E quindi siamo un prodotto della mentalità comune anche quando crediamo di non esserlo, anche quando vorremmo non esserlo, anche quando questa mentalità comune sentiamo che non ci appartiene. E ho potuto verificare che effettivamente è così per quanto mi riguarda. Nonostante l'orgoglio potesse non farmi accettare questa verità, ma effettivamente è così. E c'è anche poi un altro aspetto che qui viene citato, che è la realtà del consenso. E che cos'è il consenso? Il consenso è qualcosa che offre appartenenza. E l'appartenenza sancisce le norme del compromesso. Quindi abbiamo, oltre alla mentalità comune, il consenso, l'appartenenza, il compromesso. La realtà del consenso è il fatto di acconsentire ad uno stile di vita, ad un modello, all'adesione sociale. Acconsento tacitamente che un sistema funzioni in un certo modo. Posso acconsentire tacitamente che avvengano delle ingiustizie, oppure posso acconsentire ad una modalità di vita, anche se non la condivido, ma la mia voce resta isolata, o comunque finché non metto in pratica qualcosa di diverso, io aderisco a quella modalità di vita, lo sono. Anche se ci aderisco contestandola, anche se ci aderisco non convinto, ma per il fatto stesso che io la porto avanti, la perpetro e la perpetuo, ci aderisco. Quindi ho dato un consenso, sostanzialmente, ad un modo di vivere e esprimo quello stesso modo di vivere attraverso di me, quindi il modello si perpetua anche attraverso di me. Questo consenso offre appartenenza perché in una comunità, che può essere una famiglia, può essere un gruppo, può essere una parrocchia, un partito politico, una squadra di pallavolo, eccetera, comunque c'è un'appartenenza. E questa appartenenza dovrebbe essere data da quello che può essere un sentimento comune, in questo caso un consenso. Se ci sono delle regole, uno dà un consenso a delle regole, o dà un consenso a un'autorità che esercita queste regole. Questo consenso offre appartenenza. E l'appartenenza, sancisce le norme del compromesso. L'appartenenza è anche una sensazione di sicurezza, è anche un sentimento, il senso di appartenere a qualcosa che quindi va a riempire la mia solitudine, oppure mi dà una forma di sicurezza. So che appartengo ad un contesto, appartengo ad una famiglia o appartengo ad un gruppo, e se mi succede qualcosa in quella famiglia, in quel gruppo, qualcuno può aiutarmi, può darmi una mano, è un senso di appartenenza. E quindi andiamo qui a toccare gli elementi cardine della sopravvivenza. E sancisce le norme del compromesso. E il compromesso è quello a cui devo rinunciare però per poter vivere questa forma di appartenenza. Se io voglio appartenere ad un gruppo, ad un qualsiasi gruppo, di qualsiasi composto da persone, e ho necessità per appartenere a questo gruppo, di rifiutare ovviamente che cosa, ad esempio? L'idea di non appartenere a nulla. Devo rifiutare dei modi di essere, dei comportamenti che magari mi porterebbero ad essere individualista e quindi entrerebbero in contrasto con il fatto di appartenere ad un gruppo. Oppure posso dover rinunciare a degli spazi, posso dover rinunciare a del tempo, posso dover rinunciare a del denaro per chi mette in comune con qualcuno del denaro, non so, in una famiglia e si mettono da parte, si mettono dei soldi insieme per delle spese. Uno può rinunciare a qualsiasi cosa, anche all'idea di fare come vuole. Quindi, tornando all'esempio della squadra di pallavolo, è chiaramente. Se c'è un coach, poi il coach decide come si forma la squadra, e anche se io vorrei avere un ruolo diverso, quello è il ruolo che mi viene assegnato e quindi devo rinunciare alla mia idea e per accettare di giocare in questa squadra. Okay? E dunque c'è un compromesso. Ma il compromesso, poi ovviamente, come vi dicevo, c'è uno scambio, e quindi se da un lato uno deve rinunciare a qualcosa, ma dall'altro lato però prende, quindi la possibilità di giocare in una squadra, la possibilità di essere in un gruppo, la possibilità di avere la sicurezza, la possibilità di condividere un ampio ideale, possono essere molte le cose che si prendono, tra virgolette, quindi c'è uno scambio in questo senso. Ma normalmente però il compromesso che facciamo nella vita comune, nella vita ordinaria, è un a compromettere, diciamo, a rinunciare, ciò che compromettiamo, ciò a cui rinunciamo, è molto spesso, al di là di un'idea di indipendenza, che come dicevamo prima, come vi leggevo, può essere molto spesso falsa, perché di fatto non siamo mai realmente indipendenti, anche se andiamo a vivere sul cucuzzolo di una montagna saremo comunque dipendenti da qualcosa, da qualcuno, dagli elementi della natura, eccetera, ma compromettiamo molto spesso la nostra parte essenziale, perché per adeguarci ad un sistema che molto spesso è disumano e che si perpetua comunque anche attraverso i piccoli gruppi che di questo sistema fanno parte, e quindi le famiglie, piuttosto che molto spesso le associazioni, le riunioni di persone, eccetera, ma che comunque perpetuano nel loro piccolo lo stesso modello del sistema più grande, di fatto quello che compromettiamo molto spesso è la nostra spontaneità, la nostra sincerità. Quindi, se devo vivere in un contesto con altre persone e la mia sincerità può ferire altre persone, allora non sono sincero, o ho quest'idea che possa ferire altre persone, o che io possa essere ferito dalla sincerità altrui, allora non sono sincero, non sono spontaneo perché devo seguire dei canoni morali che mi impediscono di essere spontaneo nella mia forma espressiva, eccetera. Quindi rinuncio alla mia parte più vera, alla mia parte più autentica, alla mia parte che vorrebbe vivere la vita in senso pieno. E questo è il compromesso. Rinuncio ad essere per adeguarmi a un modello, per sopravvivere, o per essere amato, quindi il fatto di essere un bravo bambino, e quindi la mamma o il papà ti premiano, ma ti premiano ad una condizione, e quindi tu devi rinunciare a fare tutta una serie di cose che possono essere ritenute sbagliate per poter ricevere quella forma di amore. E una volta che tu sei forgiato in questo modo, continui però a vivere la vita in questo modo, anche quando non hai più 5 anni, non hai più 10, non hai più 15, quando sei più adulto quando ne hai 20, 30 e poi via via, insomma, avanti con l'età. Il compromesso è scissione, corruzione di autenticità. E qui andiamo quindi ad altre due parole, diciamo, molto forti, la scissione e la corruzione. La scissione perché nel momento in cui rinuncio a qualcosa di vero, di autentico, la scindo da me, la metto da parte. E quindi quella che doveva essere prima semplicemente una convenzione, una convenienza, come dicevamo all'inizio, il così fan tutti, no, del celebrare qualcosa, ma dimenticandosi perché lo si celebra, diventa quella che deve essere una convenzione, un adeguamento temporaneo, diventa invece per abitudine un adeguamento per tutta la vita. La recita diventa la realtà. E una corruzione di autenticità, perché sostanzialmente io non sono più autentico, io mi corrompo sostanzialmente. Vado a lavorare in un luogo dove, ad esempio, viene richiesta un certo coinvolgimento e in modo, diciamo, automatico mi conformo a come, ad esempio, quel gruppo dove lavoro o un capo vorrebbe che io fossi. Io non sono così, ma mi conformo o cerco di mostrarmi in quel modo e quindi mi corrompo per poter ottenere in questo caso il posto di lavoro o la sicurezza di non essere licenziato perché magari mostro una certa appartenenza a quella realtà. Quindi tutto questo contesto di fatto è però una corruzione di me stesso. E dunque poi qui Hermes scrive del falso senso di indipendenza, di esclusività. Come vi dicevo prima, il falso senso di esclusività è il fatto che uno ritenga se stesso esclusivo, quando alla fine molto spesso nel nostro conformarci noi siamo appunto prodotti della mentalità comune, ma anche prodotti di un determinato modo di sentire, di provare le emozioni, che apprendiamo sicuramente dalla famiglia, ma a sua volta la famiglia è influenzata dalla società. Eppure ci crediamo sostanzialmente indipendenti dal resto, addirittura esclusivi in questo nostro modo di comportarci, in questo nostro modo di porci, in questo nostro modo di provare dei sentimenti, in questo nostro modo di pensare, di interpretare la realtà, di trovare delle soluzioni ai problemi, eccetera. E ovviamente questo è nel comportamento che abbiamo adottato. Il fatto che l'umanità sia un'umanità standard, la vita sia una vita standard, quindi un pensiero standard, delle emozioni standard, prodotti in serie sostanzialmente, È nel nostro modo di comportarci, nelle nostre abitudini. Non significa che l'essere umano in sé è meccanico, che la nostra spontaneità è meccanica. Non significa che l'essere umano sia di fatto un robot, ma che si comporta come tale. Lo dico perché molto spesso poi qualcuno, diciamo, forse può sentirsi offeso, comprendo, come vi dicevo, anche per me è stato duro poter accettare e vivere questa cosa, questa condizione, riconoscerla, e talvolta capita che qualcuno telefoni proprio dicendo: no, ma non è vero, noi non siamo così, noi siamo in realtà unici, ripetibili, eccetera. Sì, è vero, secondo me, per quella che è la mia esperienza, che ognuno di noi possa essere unico e irripetibile, ma nella sua autenticità. E purtroppo corrompiamo questa nostra irripetibilità, questa nostra unicità, che è la nostra bellezza, che è quello che fa sì, almeno per esperienza, guardando un ramo, di non trovare mai un ramo uguale a un altro, non trovare mai una foglia uguale a un'altra. Può essere una foglia dell'acero, ma ogni foglia dell'acero sarà diversa da tutte le altre. Noi la riconosciamo come appartenere a un determinato albero, come essere foglie di un determinato albero, ma se guardiamo i suoi rami, guardiamo le sue foglie di quell'albero, vediamo che sono ognuna diversa con una forma diversa, e ogni albero è diverso da tutti gli altri, comunque anche appartenendo alla stessa specie. E quindi, perché non può essere lo stesso per gli esseri umani? Quindi questa unicità, questa irripetibilità, però è ciò a cui purtroppo rinunciamo, e rinunciamo per abitudine, proprio per questa necessità, che è una necessità di conformazione sociale, che però ci permette comunque di fare esperienza. Non è qualcosa di negativo, non è qualcosa da buttare via, è però qualcosa con cui fare i conti. E senza l'insegnamento con cui ho potuto confrontarmi, che ho potuto vivere in questi anni al centro altrove, non avrei potuto riconoscere quindi questa mia modalità, tutte le meccanicità che poi spesso a più riprese vi ho citato o raccontato nel corso di queste puntate, è qualcosa che ho potuto vivere. In molti casi ho potuto lavorarci, quindi non ho potuto emanciparmene, non totalmente, perché quando non presto attenzione ritorno a vivere queste forme meccaniche, però ho potuto riconoscerle, ho potuto acquisire molto più spazio rispetto a prima, in cui ne ero totalmente identificato e impossibilitato a poter uscire da una condizione che non riconoscevo e non vedevo. E nonostante questo senso di indipendenza, questo senso di esclusività mi appartenevano. Quindi Paolo, riconosco in questo testo qualcosa che ho vissuto, il fatto di credersi indipendenti come credersi conformisti, e invece anticonformisti, e invece paradossalmente è proprio questo falso senso di indipendenza che impone adesione e fedeltà agli idoli contemporanei, modelli mondani a cui o si è devoti o si cerca di rifuggire. E noi crediamo che, siccome siamo evoluti, non abbiamo degli idoli, non abbiamo dei modelli, e che quindi i modelli ce li avevano solamente gli antichi, le società politeiste, loro che erano meno evoluti di noi. Questa è la nostra convinzione. E invece, in un modo o in un altro, dei modelli ci sono sempre. Ci si potrebbe anche chiedere, forse, fare un confronto tra i modelli di ora e i modelli di un tempo, ma comunque uno può essere devoto a un modello e spesso non accorgersene, perché anche per me è stato difficile accettare di essere devoto ad un sistema. Usiamo questo termine per definire un modo di fare, di pensare, di essere, di vivere la vita, un modo che assume delle modalità anche costrittive e standardizzanti, ad essere devoto a un sistema quando io ero addirittura convinto di combatterlo, e non mi accorgevo che in realtà nelle modalità con cui combattevo questo sistema, o credevo di combatterlo, in realtà lo alimentavo dentro di me, perché il mio comportamento, quello che vivevo nella vita ordinaria, nei miei pensieri, nei miei sentimenti, erano esattamente quello che il sistema mi aveva programmato a fare, a dire, a pensare, eccetera. E quindi, di fatto, ne ero devoto, credevo di rifuggirlo, credevo di contrastarlo, di contrastarlo, e invece ne ero devoto. Questa ovviamente è la mia esperienza. Ora, siccome abbiamo parlato di molte cose, quindi l'aspetto principale che abbiamo toccato è sicuramente quello relativo al consenso, all'appartenenza, al compromesso, che poi diventa anche corruzione, diventa scissione. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da aggiungere, qualche esperienza, qualche domanda, perché come dicevamo all'inizio, ogni risposta suggerisce una nuova domanda. Il numero di telefono a cui poterlo fare è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Altrimenti esiste la possibilità di scrivere un SMS. Il numero però in questo caso è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Pronto?
Ciao Iatos, sono Ivan.
Ciao Ivan, ben trovato e auguri di buon anno.
Sì, anche a te. Buon anno anche a te, tutta la tua famiglia, tutto il centro sei altrove sicuramente. Ti
Grazie Ivan.
premetto che sto sempre viaggiando alla cieca, giorni dovrebbero venirmi a mettere a posto il DAB forse. Bisogna vedere se... Ho provato con il mio amministratore di sostegno, dice che qua da 2 minuti mi sistema, vediamo se riesce, se no boh, andiamo o in un centro assistenza o vedremo, insomma.
Beh
Per
dai,
ora devo
grazie.
continuare alla Repubblica Ceca.
Grazie
Ecco.
Ivan. Bene dai, insomma, ben venga la Repubblica Ceca. Comunque se ti permette di poter
Certo.
intervenire, poi speriamo che tu riesca a risolvere questa situazione.
No, speriamo che non ti crea a te intralcio, però va bene, insomma. Spero di no, insomma. Ecco.
Guarda, per me è una cosa nuova. Allora, dato che ci telefoni alla Ceca, ovviamente cerco di fare una sintesi,
Sì.
come mi è possibile, di quello di cui abbiamo parlato.
Bene.
Allora, abbiamo parlato del fatto che ognuno di noi, anche se spesso non è consapevole, anche chi di noi si propone di indagare l'inconscio umano, è in realtà un prodotto, siamo dei prodotti della mentalità comune. Anche se non ci piace, della realtà del consenso. Abbiamo parlato di consenso, di appartenenza, perché il consenso, la consentire ad un modello sociale, ad una modalità di vita, ci offre appartenenza, un senso di appartenenza. E questa appartenenza però sancisce per noi delle norme, le norme del compromesso. Quindi consenso, appartenenza e compromesso. Il compromesso è quello a cui noi rinunciamo, è quello che accettiamo per far parte di una realtà, di un contesto sociale, di un gruppo, di un... Accettiamo sempre un compromesso e spesso però nella vita ordinaria quello che compromettiamo è la possibilità di essere liberi, di essere sinceri, di essere autentici, la nostra parte spontanea e anche di poter vivere quindi una vita diversa rispetto a quella ordinaria. È una forma di scissione, abbiamo parlato di scissione. E di corruzione anche perché molto spesso facendo questo noi corrompiamo la nostra parte di più vera o i nostri ideali, i nostri desideri e li mettiamo da parte e li corrompiamo molto spesso per adeguarci anche a delle necessità.
Sì, allora sono pienamente d'accordo, allora in sintonia con quello che praticamente è capitato a me in questi ultimi giorni, dall'ultimo dell'anno in avanti, quindi ho cominciato proprio benissimo l'anno nuovo perché comunque io mi sono fatto degli ideali, dei principi e dei valori, infatti la prima cosa che io ho voluto come mio... Buon proposito, altre cose, di prendere in mano alcuni valori, tipo che ne so, nel senso una persona magari più grande di me mi parla, mi alzo in piedi, come capitava alle scuole, ecco, come capitava alle scuole quando arrivava il preside, ti alzavi in piedi, avevi la FIFA che ti veniva fino a giù dagli occhi. E quindi anche questo è un consenso, perché io comunque consento al mio stato d'animo di dire sì, io voglio proprio che questa roba qua mi entra dentro di me. E in un certo verso, come come dici te, anche una corruzione, perché comunque alla fine dopo dici ma gli altri mi capiranno, ma gli altri non mi capiranno, dopo però dici va bene, se gli altri mi capiscono bene, se gli altri non capiscono me ne frego. Quindi, e poi anche la consapevolezza di avere quello che tu vuoi. Quindi io adesso, e soprattutto oltre di essere consapevoli di quello che ovviamente ti riserva, quello che tu vorresti avere, saperlo cogliere e raccoglierlo, come ti ho detto mi pare in 3-4 trasmissioni fa, o forse due, non mi ricordo, che parlavo di accogliere e cogliere, non so se ti ricordi.
Sì, Apple, sì, mi ricordo, mi ricordo.
Una delle ultime comunque del 2023. Quindi effettivamente sta in sintonia con quello che volevo dire io, infatti speravo che tu toccassi questo tema qua oggi, infatti ho detto, sembrava quasi che una voce mi dicesse guarda che Iapo sta toccando un tema a te, ecco. Quindi per quanto mi riguarda, ma tutto quello, cioè anche quello che magari mi faceva star male, adesso io mi alleno ancora, come le voci, i suoni che ti ho detto una volta, le persone raffreddate, queste robe qui, anche questo a me è un cogliere. Perché fatalità, ho sentito la famosa mia amica di Rovigo che ti telefonava, la Sara, non so se te la ricordi,
sì.
Sono ancora molto in contatto, è un rapporto molto favoloso in questo momento. Anche lei mi sta aiutando molto, fatalità non stava bene, l'ho sentita, era proprio in maniera freddatissima, roba varia, e sono arrivata a dirgli sei splendida, ma sei splendida non perché stai male, sei splendida perché stai male tu, ma in un certo verso hai aiutato me. E quindi in un certo verso magari sono stato male anch'io al momento, però poi sono riuscito a trasferirlo in maniera positiva. Poi lei, vabbè, mi ha insegnato una tecnica chiamata Reiki, che vabbè è un'altra roba, non è del tema che stai trattando tu adesso. Reiki è una roba un po' più orientale, ma non è trasmissione da trattare questa. Quindi come vedi io quando vado fuori tema me ne accorgo e vado via subito. Però va bene, orecchi o non orecchi, in un certo verso è tema anche questo, perché comunque fa star bene. E quindi anche questa qua è una corruzione, perché comunque tu vuoi star bene mentalmente sempre, vuoi studiare, vuoi capire, vuoi crearti degli ideali, dei principi, dei valori. Quindi insomma sto prendendo in mano tante robe adesso io, anche in questo inizio dell'anno 2024, che comunque si prospetterà per me un anno di svolte anche questo. Ho fatto, cioè, in questi 5 giorni qua di anno, 5, quanti ne abbiamo oggi? 5, 4, 5, 5. Mi pare, sì, 5. In questi 5 giorni qua io posso solo dire grazie a quello che sta capitando adesso. Poi va bene, da lunedì riprendo anche il lavoro, quindi non stando bene, devo riprendere il lavoro perché ho suonato con la malattia, quindi per evitare di stare in licenziamento devo iniziare il lavoro, però anche al lavoro io adesso rientro con un'altra prospettiva, perché dico vabbè, anche se al lavoro non mi trovo tanto bene, però dico vabbè, ho il mio ufficio, sto da solo, alla fine a mezzogiorno finisco le chiamate, non mi chiama più nessuno, dopo ho tutto il tempo libero, cioè a conti fatti io tutte queste cose qua che mi sto creando sono ideali, valori, principi, consensi, perché comunque io devo anche consentire a quello che, cioè ovviamente è come se il mio cervello dicesse vuoi far questo, che poi non è più il cervello ma è l'inconscio, perché tante volte ascoltiamo il cervello ma si sbaglia, è l'inconscio che mi dice vuoi far questo? Sì, consento di far questo, quindi consento all'inconscio di darmi dei materiali per lavorare dentro. E poi vabbè, gli ideali, i principi, i valori, dopo quello che hai detto tu prima, la parola che hai usato, che adesso non mi è sfuggita un attimo, però
il compromesso,
dopo c'era anche l'altra parola che hai detto,
il consenso e l'appartenenza. Appartenenza,
sì, ma c'era un'altra ancora,
ho detto consenso, appartenenza, compromesso, corruzione,
sì, dopo, mi pare che c'era un'altra ancora che hai usato, ma adesso non me la, vabbè, corruzione,
sì, e scissione anche ho usato.
Beh, corruzione può essere quando fai a botte col cervello inconscio, perché magari il cervello non lo vuole ma l'inconscio sì, perché magari il cervello dice no ma l'inconscio dice sì. Infatti io, mi capita molte volte di fare a botte col cervello, perché il cervello mi dice fa questo, però l'inconscio mi dice no, cosa stai facendo? No, no, devi fare quello che dico io, non lo dice il cervello. Anche perché l'inconscio è più vero del cervello, molte volte noi col cervello facciamo robe che magari dopo ce ne pentiamo, l'inconscio no, perché comunque l'inconscio sa sempre quello che tu vuoi fare. Io, sai, sono anche abbastanza afferrato nell'amo, forse si sente anche della psicologia, dell'olistica, perché sono molto informato, mi informo, ricerco, perché faccio anche molte ricerche anche su internet, vado a vedere, studio, quindi avrai capito che sono molto afferrato su sta roba. Quindi sono uno che ha sempre amato psicologia, olistica, tutte queste robe, le emozioni, le sensazioni.
Beh,
E quindi anche
sicuramente.
consapevolezza e no, vabbè, tutti le varie sotto cose che ci sono i karma, ci sono tutte queste robe qua, ma anche questo non fa parte della tua trasmissione, però
Sì,
diciamo che
allora, sicuramente se non avessi questa propensione, Ivan, non credo che ascolteresti la nostra trasmissione in tutti questi anni, perché ormai è da qualche anno anche che diciamo ci ascolti e che intervieni, quindi sicuramente. C'è in te questa propensione alla conoscenza di se
io,
stessi?
sai, sono anche uno che anche sulla psicologia, quando ho tempo libero al lavoro, si può dire quando ho lavoro, ne ho finché voglio studiare, perché studio l'empatia, mi sto occupando tanto di empatia, cioè, quindi sono molto addentrato a queste robe qui, quindi non possiamo parlarne per ore di sta roba qui. Poi lo psicologo l'ho anche frequentato dal 2005 al 2013, quindi insomma ho anche imparato altre robe, quindi a me psicologia olistica, io le mangio a colazione, queste robe qua, cioè sono cose che mi mangio a colazione con la marmellata e burro, perché comunque io sono molto addentrato, sono molto afferrato, mi piace sapere, conoscere, poi voi ve l'ho sempre detto e ve lo dirò fino a quando l'ultimo respiro mi consentirà di farlo. Il centro sei altrove per me è un altro minestrone di botta di calore, è come se mangiassi 6 terrine di crema di mascarpone, facciamo un esempio, ecco, quindi che ha 50.000 calorie, nel centro se altrove ne dà altrettante, perché mi permette di studiare ancora di più dopo, senza internet, senza roba, ma interiormente per me. Quindi, Apos, diciamo che con me sono la tua spalla destra qua, perché
Guarda,
tengo.
ti ringrazio di questa tua telefonata, Ivan, insomma, di averci raccontato la tua esperienza e del sostegno che sempre ci dai. Io ti auguro un buon proseguimento nel corso di quest'anno e anche ti faccio i migliori auguri per il rientro al lavoro, quindi se dicevi che lunedì rientrerai al lavoro.
Sì, non rientro al lavoro e comunque per me sarà svolta, perché anche là dopo mi preparerò anche su internet alcuni discorsi che tu applichi, magari vedo anche sul tuo sito se posso studiare qualcosina e magari portarlo qua, perché magari anche andrò a dare un'occhiata come vi comportate al 106
Esatto, dai pure un'occhiata così poi casomai puoi farci qualche rimostranza in diretta.
e poi eventualmente vi mando la Befana per portarvi la calza o il carbone, ma voi siete la calza, non la carbone. Quindi
Grazie, però sai,
ah,
fa
va bene,
bene.
adesso l'ho chiusa così, mandando un po' in vacca, però va bene, insomma, no, penso che avete capito il senso con il mio senso degli humor, avete capito cosa volevo dire, insomma, ecco.
Certo, ti ringrazio. Allora ricambio la calza, Ivan, e ti
Esattamente.
faccio i migliori auguri per
Solo che
il
la
tuo
calza è piena
rientro
di
al lavoro.
caramelle, qua è piena di consapevolezza, valori, principi, ideali, corruzioni, tutti questi minestroni che ci porti qui ogni venerdì al 106 altrove, che sono solo positivi e basta, perché non hanno aggettivi, solo positività e tanto ciò che si possa avere.
Grazie Ivan, grazie per questa tua considerazione. Sì, è vero, la positività, quantunque sai, a volte toccare dei temi che effettivamente mettono in discussione il nostro modo di essere, lo dico per esperienza personale, molto spesso può portare ad una reazione di tipo opposto, che può essere di paura, che può essere di negazione. Quindi la positività che tu dici, secondo me, è reale, però subentra molto spesso in un secondo momento. Quando poi effettivamente hai un riscontro del miglioramento che puoi apportare alla tua vita, dell'alleggerimento più che altro, la semplificazione che puoi portare alla tua vita. Ecco
Sì, soprattutto
perché.
quando fai quei famosi bilanci che parlavo a metà anno, quando si parlava di bilanci, quando parlavo quei famosi bilanci, bilanci nel senso non economici, nel senso di quello che tu vuoi, non vuoi, di quello che hai passato, di quello che c'è. Io mi trovo a rifarne due all'anno, bilanci, l'ultimo dell'anno è il 15 maggio quando compio gli anni e sono bilanci che mi danno sempre forza di correggere e come dici tu prima anche di dare dei consensi a quello che magari prima non consentiva, quindi anche questi aiutano molto, i famosi bilanci che poi si era pensato a chissà quali bilanci ma poi io mi sono corretto, quindi forse avete anche intuito cosa volevo dire, no?
Sì, esattamente. Beh, credo i bilanci nella vita che ognuno poi può fare, diciamo, come dici tu, non solamente nelle questioni economiche o di peso, ma i bilanci da un punto di vista esperienziale, quindi poter guardare a se stesso, che anche questo è utile a confrontarsi con il passato, perché vedo anch'io che effettivamente poi può darti un'indicazione anche della strada che stai conducendo.
Io ti dico, ne faccio due all'anno, ne faccio uno al 31 dicembre o al 15 maggio, sempre, ogni anno, io sono imperterrito, sono, ormai è un chiodo fisso per me, perché mi permette di capire dove sbaglio, dove devo correggere, cosa devo fare, cosa non devo fare, a chi devo dare retta, a chi non devo dare, cioè, sono tutte questioni personali che ho imparato a fare e mi sono sempre trovato bene.
Guarda Ivan, allora ti ringrazio ancora per la tua telefonata. Io ti auguro sia di rientrare al lavoro nel migliore dei modi possibili, ma anche poi di riuscire a risolvere questa situazione, così potrai ascoltare tutta la nostra trasmissione e
Eh
tutte
sì,
le
adesso
altre
vediamo magari di
trasmissioni
fare anche questo, se non so se deve fare alla zecca, quindi.
della radio. Grazie comunque per il tuo superamento nell'intervenire ugualmente e quindi nell'aver apportato un tuo contributo. E anche insomma di riuscire ad aver espresso una tua opinione pur con una sintesi di quello che è stato detto, che insomma non è da tutti, quindi anche fatto così, diciamo, in diretta, senza nemmeno molto tempo di pensarci, quindi in modo spontaneo e sincero.
Grazie a voi e io spero che anche nella tua situazione questi parametri che ti porto siano utili anche per la tua associazione, perché comunque io più che altro porto qua anche alcuni parametri che possono servire per la tua associazione, perché comunque dovete sempre, penso che Hermes e tutte le tue, tutto il tuo gruppo, ma non perché voglio vantarmi, ma io penso che abbiano bisogno di tipi come me, perché comunque sono afferrato in certe cose, posso dargli contributi anche magari più concreti, quindi credo, adesso che rientro al lavoro, vi farò anche qualche email in più, quindi magari porterò anche esperienze in privato, quindi da portare anche alla radio, magari cioè, tutto quello che può esservi utile sarà mia premura e cura portarvi.
Guarda, ti ringrazio già in anticipo, Ivan. Sono molto contento di questa tua partecipazione. Ti ringrazio. Sì, tu porti la tua sensibilità, ognuno porta ovviamente una sua esperienza, un suo contributo, una sua
Esatto.
ricchezza, e poi a maggior ragione, sicuramente nella tua esperienza porti una sensibilità anche in più diversa. Permettiti,
Sì,
anche
assolutamente.
per chi è in ascolto, di poter usufruire
Sì.
anche di una modalità diversa di percepire la vita.
Prima di andarmene saluto tanto Antonio Larcella, Maria Cristina che scrive ogni tanto alla vostra radio. Quella ragazza che scrive ogni tanto, Maria Cristina, e tutti gli ascoltatori e tutto lo staff del 106 altrove.
Grazie Ivan, ancora auguri, un caro saluto, ci risentiamo presto allora. Ciao
Grazie anche a voi, buon proseguimento, ciao Jacobs,
a te,
a
grazie, buona
voi, grazie a
giornata.
voi, ciao ciao ciao.
Allora, una nota tecnica per chi ci stesse ascoltando in streaming e desiderasse poi usufruendo di uno stereo in DAB poi collegarsi con la nostra emittente in un secondo momento, sarà necessario fare come appunto Ivan vorrebbe fare una nuova sincronizzazione dei canali. E ci trovate sull'8D, quindi Radio Cooperativa in Veneto si può ascoltare dal canale 8D, quindi 8, numero di cui abbiamo iniziato a parlare all'inizio di questa puntata, e D di Domodossola, Dado, Davide, Diadema, eccetera, eccetera. Quindi bisogna, se, oppure se avete già un apparecchio che va in DAB, quindi nel digitale terrestre, basta semplicemente fare una ricerca dei nuovi canali, quindi una risincronizzazione e ci trovate sull'8D. Altrimenti potete continuare tranquillamente ad ascoltarci in streaming dal sito di Radio Cooperativa. Un'altra tecnica, siccome Ivan appunto citava il nostro sito invece del sito del Centro Culturale Sei Altrove è seialtrove.it, quindi si scrive tutto in lettera, è tutto attaccato, seialtrove.it semplicemente, qui trovate diversi testi, le registrazioni delle nostre trasmissioni, trovate gli spunti di alcune rubriche di cui pubblichiamo i testi sul sito e trovate i nostri libri, degli estratti dei libri, anche degli ebook da poter scaricare, quindi per chi volesse leggere, oltre che il riferimento al nostro blog dove trovate anche questo testo che stiamo leggendo e commentando oggi, che si chiama Misterico 2024, quindi www.seialtrove.it. E ovviamente ne approfitto, anche se la cosa viene evidenziata nel testo, perché Ivan, citando nella sua esperienza il consenso, ha detto, secondo me, una cosa molto interessante, cioè il fatto che il consenso che noi diamo è comunque una modalità. Come aderiamo ad un sistema e diamo il consenso a questo sistema, quantunque uno possa cercare di dare il meno consenso possibile, se non alle cose che sono strettamente necessarie per la sua vita, ma così si può dare il consenso anche ad una modalità di vita diversa, e quindi il consenso ad un cambiamento, il consenso ad una possibilità. È quello che ho vissuto io finora a contatto con l'insegnamento nel centro altrove, quantunque l'elemento del consenso sia un elemento che ho dovuto verificare che il consenso che io davo era soprattutto al sistema, pur provando ad emanciparmi, perché anch'io sono appunto figlio di questo prodotto, di questa mentalità comune, inevitabilmente e indubbiamente, e si necessita poi nel tempo di maturare un consenso diverso, anche un consenso che uno può dare ad un cambiamento, ad un'apertura. Quindi grazie Ivan per questo spunto che ha dato. Quindi il consenso è comunque qualcosa che uno dà. I nostri punti di vista e le nostre credenze sono stati programmati in noi proprio da coloro che sono sempre stati i primi ad afferrare le torce e a dar fuoco al maniero. Ogni costruzione personale ideale può essere sgretolata dalle regole esercitate dal giudizio impositivo del sistema dominante, che non è mai fuori da noi, ma che alberga proprio in ognuno di noi. Ogni forma di schieramento o rifiuto induce all'amore cieco, al conflitto, alla separazione, alla sofferenza. Noi siamo nati nella folla ed allevati dalla folla. E se per qualche ragione non ci sentiamo spinti ad allinearci, a far la spesa al centro commerciale, a indossare l'ultima follia della moda, ad urlare istericamente ad ogni evento sportivo, competitivo, o ad entusiasmarci o commuoverci obbedientemente ad ogni stucchevole assemblea, mediatica, religiosa, politica o patriottica, rischiamo di essere spietatamente trascinati per i capelli e lacerati prima di aver potuto far pace con il Dio giudizioso lodato dai mandriani. Quel tipo con la barba bianca che subentra quando Babbo Natale se ne va. E anche qui cerco di commentare brevemente per poi dare nuovamente lo spazio a voi per le telefonate. Allora, qui si cita un aspetto di pensieri e punti di vista che vengono programmati in noi, ma poi quelli che sono i modelli, i criteri con cui noi possiamo giudicare la vita, giudicare la nostra vita, giudicare il nostro operato, giudicare l'operato altrui, eccetera. Sono dei modelli spesso idealizzati che nessuno riesce a conseguire, nessuno riesce a perseguire, e quante volte proprio coloro che dovrebbero essere i primi, semmai, o che dicono di essere i primi a dover seguire determinate regole, sociali, morali, eccetera, sono invece poi i primi proprio a trasgredirle. Ecco il senso di questa frase per cui i nostri punti di vista, le nostre credenze sono stati programmati in noi proprio da coloro che però poi sono i primi a dar fuoco al maniero, ad afferrare le torce. E in effetti, questo sistema di cui parliamo è un sistema che, come vi dicevo, ho potuto riscontrare a contatto con l'insegnamento in questi anni, non senza resistenze e con il tempo che è stato maestro in questo. È un sistema che non è fuori di noi. Vi citavo prima l'aspetto della mia esperienza che io ero convinto di contestare o di contrastare un sistema, e in realtà quel sistema io lo vivevo, lo vivo nel mio modo di essere, nel mio modo di pensare, nel mio modo di comportarmi, nella mia meccanicità. E quindi di fatto quel sistema, anche se esiste anche all'esterno, anche se noi a quel sistema possiamo dare delle affibbiazioni, possiamo dare dei nomi, vederlo in delle persone che lo amministrano, che lo gestiscono, ma di fatto comunque alberga dentro di me, dentro ognuno di noi. E quindi qui si parla della possibilità, beh, che viene citata più avanti nel proseguo della lettura, che finirò prima della fine di questa puntata, la possibilità, tra le altre cose, anche di non schierarsi da una parte o da un'altra quando c'è la necessità che viene espressa di schierarsi pro qualcosa o pro qualcun altro, quindi sì vax, no vax, pro Israele, pro Palestina, pro femminismo, pro maschilismo e tutto quello che volete, e quindi possiamo andare avanti all'infinito. Il fatto quindi di non schierarsi con qualcuno, con qualcosa o di rifiutare qualcosa, perché questo porta al conflitto, porta alla separazione, porta alla sofferenza, porta all'amore cieco proprio dentro di noi. Molti di noi l'hanno vissuto anche come esperienza, c'è chi vive un'esperienza anche di separazione in cui si schiera per necessità con qualcuno, con qualcosa, ma poi di fatto deve rinunciare comunque a qualcos'altro. E noi siamo nati nella folla e allevati dalla folla, e questa è un po' la traduzione in altri termini di quello che dicevamo all'inizio, di essere dei prodotti della mentalità comune. Quindi siamo nati nella folla, in questa modalità di vita standard, siamo stati allevati in questo modo, e però, se per qualche ragione non ci sentiamo spinti ad allinearci al sentire come vero, come vivo, a vivere le emozioni che vivono tutti per, semplicemente per convenzione, rischiamo di essere spietatamente trascinati per i capelli. Ovviamente questa è un'immagine metaforica, però comunque questo essere spietatamente trascinati per i capelli, quantunque possa non essere solo metaforica, ma comunque è una modalità per dire che comunque si vive un senso di esclusione, di giudizio, quindi se non ci si conforma. E il peso di questo giudizio è comunque qualcosa che molto spesso spinge le persone a conformarsi, anche se intimamente non lo desiderano, anche se non lo vogliono, anche se non è quello a cui anelano, ed è la corruzione che dicevamo prima. E sicuramente nella nostra società questo assume i contorni di quel Dio giudizioso di cui si parla qua, il Dio che subentra con la barba bianca, che subentra quando Babbo Natale se ne va. Quindi quella barba bianca di Babbo Natale, quindi quella gioia, quell'essere che porterebbe i doni a tutti nell'esprimere questa generosità della vita, poi diventa invece un Dio giudizioso, severo e giusto, eccetera, che è un po' il modello che ci è stato trasmesso chiaramente di Dio, forse anche stereotipato, e comunque che incarna questo giudizio sociale che ognuno di noi vive dentro di sé perché poi lo vive nella forma del pudore, dell'autolimitazione, nel sentirsi sbagliato e quindi nel non uscire dalla folla e il fatto di proseguire una strada, fare delle cose diverse rispetto a quelle che fanno tutti, non tutti hanno il coraggio di farlo perché è uscire da ciò che è conosciuto ed è affrontare quindi questa possibilità del giudizio. E quindi quante volte uno intimamente sente qualcosa, ma poi di fatto viene portato a fare delle altre cose. Come diceva Ivan nel suo intervento, lui parlava di cervello ed inconscio a modo suo, il fatto che la testa ti suggerisca delle cose, anche se dentro di te però senti qualcosa di diverso. Però esiste una possibilità, questa la teniamo per gli ultimi minuti in cui finisco di leggere questo testo. Do di nuovo lo spazio a voi, sono le 13:13, quindi abbiamo circa un intervento sui 5 minuti e riusciamo a farlo in modo da poter rispondere e poi proseguire la lettura. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Gli SMS 345 18 91 68 5. Proseguiamo allora la lettura di questo testo perché, come avevo anticipato, qui si cita l'aspetto della possibilità, perché abbiamo iniziato parlando di una via mistica e quindi di una via mistica in cui ogni risposta suggerisce una nuova domanda. Abbiamo affrontato, mi rendo conto, anche con l'importanza, la gravità dei termini che abbiamo usato, delle idee che abbiamo espresso. Il fatto che ognuno di noi possa essere un prodotto della folla, della mentalità comune, nelle proprie convinzioni, nelle proprie credenze, e che il sistema da cui spesso vogliamo rifuggire o che vogliamo contrastare all'esterno, in realtà vive dentro di noi attraverso varie forme, viva dentro di me, e che quindi è da questo che uno possa emanciparsi, che possa trasformare, partire come base di partenza per trasformare. E quindi ora accediamo ad una possibilità che qui viene espressa. La vera visione mistica è una possibilità. È la finestra aperta sulla realtà. È il balsamo per la cecità. È il fuoco incolore che annienta le distanze. Il mistico è figlio della verità. È colui che nell'aspirazione all'autenticità rinuncia al limite ideologico delle folle e si mette in viaggio dentro e oltre di sé. Come un dardo, si scaglia contro il suo stesso sole, come un minatore scandaglia la sua stessa terra, come un palombaro affoga nel suo stesso essere. Senza legami, per rinuncia o necessità, egli si incammina deciso in direzione del sole dei soli, attraversando metropoli di idee consunte, di religioni in rovina, tra cadaveri di finti maestri, presso vestigia di ciò che è stato ed è naturale, non torni. Apolide è figlio del momento. Mistico è colui che per circostanza o per scelta sceglie la potenza dell'impersonale al potere dei ruoli melodrammatici a cui le folle assoggettate anelano. Il vero mistico si definisce uomo residuale. Poche cose reca con sé, solo l'essenziale. E dunque, abbiamo anche definito un mistico. Lo rileggo. Mistico è colui che per circostanza o per scelta sceglie la potenza dell'impersonale, ha il potere dei ruoli melodrammatici, a cui le folle assoggettate anelano. Capisco che questa frase possa sembrare complessa. In realtà, il potere dei ruoli melodrammatici sono i ruoli a cui, molto spesso inconsapevolmente o consapevolmente, comunque aderiamo. Quindi, nel nome dei quali noi ci corrompiamo, quindi facciamo un compromesso, ci compromettiamo per recitarli, ma che sono però dei ruoli che comunque chiunque a modo suo potrebbe recitare. Sono i ruoli sociali, ruoli a cui le folle addirittura anelano, quindi quanti anelano a poter essere qualcuno e in quell'essere in realtà vogliono incarnare un modello, vogliono aderire ad un qualcosa di fatto, di fissato, di stabilito, non essere loro stessi. E il mistico sceglie invece la potenza dell'impersonale, cioè il potere. Io lo traduco così questa frase, ovviamente, nella limitatezza della mia esperienza, la potenza di ciò che dentro di noi è vero, è sincero, è autentico ed è impersonale perché è al di là della personalità, che ha invece dei desideri, ha dei modelli, delle convinzioni, eccetera, perché questi modi di pensare, questi modi di comportarsi a cui siamo abituati, di associare le nostre credenze, che sono per noi frutto sostanzialmente della folla, è quello che poi va a costituire la mia personalità. La mia personalità quindi è folla. Emanciparmi da questa meccanicità, da questa natura inferiore, da questa gravità, è quello che sostanzialmente mi è dato poter fare e mi è dato poter fare nel mio caso attraverso il contatto con l'insegnamento vissuto concretizzato nel centro altrove e il fatto che sia dato poterlo fare è la possibilità. Quindi la visione mistica è una possibilità, è la finestra aperta sulla realtà e quindi è la fine delle illusioni, quantunque per qualcuno. Molto spesso, per tutti noi, in un contesto o in un altro, sembra che le illusioni ci mantengano in una condizione di sicurezza, ma prima o poi, quando il film finisce, alla fine devi tornare per forza alla realtà. La possibilità è la finestra che resta aperta sulla realtà, e la possibilità è tanto maggiore quanto la realtà forse non la vorremmo vedere per esperienza, molto spesso, perché. Diceva Ivan, e mi sono dimenticato poi di riprendere questo aspetto che lui ha citato con simpatia, l'aspetto della calza, è quindi piena di dolci, di dolcezza, di carbone, ma non sempre però ciò che ci è dolce, confortevole, conveniente in apparenza è ciò che effettivamente ci nutre. Uno potrebbe forse vivere e stare in salute vivendo solamente di dolci, io non credo, secondo me. E così, fuori di metafora, non è ciò che ci nutre, non è forse ciò che ci serve realmente, a volte è proprio il contatto con la realtà amara che ci permette di crescere, di evolvere, altrimenti uno resta nel conforto delle proprie illusioni e resta quindi nella folla, resta un piccolo burattino senza mai diventare bambino. Il mistico è figlio della verità, è colui che nell'aspirazione all'autenticità rinuncia al limite ideologico delle folle. Il limite ideologico delle folle, secondo me, può essere interpretato in molti modi. Il punto di vista adottato, che adotto, che però è collettivo. Io lo faccio mio, ma non è mio, l'ho ereditato, lo coloro solo con la mia esperienza, la morale, le credenze, le convinzioni. Ma anche, come vi dicevo prima, il non fare qualcosa di diverso, di qualcosa che sia indefinito, indeterminato. Abbiamo aperto la lettura di oggi parlando di un panorama grigio, di valori indeterminati, parlando di infinito, quindi di qualcosa che noi non possiamo catalogare, non possiamo, a cui non possiamo dare una forma, conosciuta perché non è conosciuto dentro di noi. E abbiamo concluso questa lettura parlando della potenza dell'impersonale, di ciò che non ha la forma della nostra personalità. È È questo inconosciuto dentro di noi, questa senza forma, questo infinito che è quello che è la condizione di ogni possibilità, di ogni possibile espressione, perché altrimenti rimanendo fissi, rimanendo fermi in un modello, in un unico comportamento, in un'unica modalità di sentire, con tutte poi le contraddizioni, le sofferenze che questo comporta, che oggi ci siamo risparmiati dal citare, ma che comunque comporta questa fissità. Non è una fissità unicamente piacevole, è una fissità fatta molto spesso di rabbia, di frustrazione, di tristezza, di malinconia, di desideri, di tutta una serie di condizioni che comunque ci allontanano molto spesso dalla realtà. E il limite ideologico delle folle è quello che non ci fa intraprendere qualcosa che già non è prefissato. Il limite ideologico delle folle è quello che anche ti dice fai una scuola di un certo tipo perché devi avere un certo lavoro, oppure cercati un lavoro, oppure fai determinate cose, cioè incanalati in una delle molteplici possibilità offerte dal sistema, apparentemente in una delle possibili caselle, purché ti metti dentro qualcosa, purché ti incaselli dentro qualcosa. Quindi anche questo, secondo me, può essere il limite ideologico delle folle. O il fatto di rinunciare ad avere una visione diversa anche su di sé, più introspettiva, eccetera. Invece il mistico è colui che rinuncia a questo limite, e quindi la rinuncia che fa non è la rinuncia nei confronti della propria autenticità, ma è la rinuncia alla limitatezza, al contrario, e si mette in viaggio dentro e oltre di sé. E si scaglia come un dardo contro il suo stesso sole, come un minatore scandaglia la sua stessa terra, come un palombaro affoga nel suo stesso essere. E questa è un'immagine ovviamente molto, molto poetica, ma molto bella, con cui poter iniziare quindi questo nuovo anno, e che quindi rimane a voi come dono, come visione in questa prima puntata del nuovo anno. Vi ringrazio di aver ascoltato gli Altronauti anche oggi. L'appuntamento è sempre a venerdì prossimo, quindi il 12 gennaio 2024, dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet che è seialtrove.it per poter vedere i nostri libri, leggere i nostri spunti, eccetera. E dal sito anche trovate la voce blog dove, se cliccate, trovate il testo che abbiamo letto, che si chiama Misterico 2024, nel caso lo voleste rileggere. Oltre che la possibilità di ricevere i nostri spunti via email gratuitamente la domenica mattina, iscrivendovi al pensiero settimanale, quindi basta cliccare e inserire l'indirizzo email e automaticamente quindi riceverete gli aggiornamenti se lo desiderate. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi su Radio Cooperativa e buona giornata. Una creazione è la comparsa di qualcosa di completamente nuovo.